Buongiorno, buongiorno ad Aldo Guidi. Buongiorno. Oggi c'è una, oggi è una giornata speciale, oggi lo possiamo dire, perché oggi abbiamo un ospite veramente straordinaria che mi commuove che ci abbia trovato del tempo al mattino, perché chiamare un'attrice al mattino a quest'ora è impegnativo. Ma sono doppiamente felice perché oggi al telefono c'è Lella Costa. Buongiorno Lella.
Applauso.
Va a parlare male di noi su Brett.
Perché
alla fine io sono, vedi, ore oggi ho fatto colazione.
Sei sveglia direttamente da ieri sera.
Praticamente, sì.
Esatto, perché sei in tournée con l'Otello, di Precise, esatto, Parole si vive, di cui noi parliamo perché arriva al Teatro Manzoni di Busto Arsizio sabato sera 22 alle 21.
E perfetto. Confermo,
perfetto, almeno date orario ce l'abbiamo, in mezzo a una tournée densissima come sono in genere le tournée di Lella Costa, che è infermabile per fortuna nostra che la vediamo, e quindi l'abbiamo acchiappata stamattina per raccontare uno spettacolo, Lella, che in realtà esisteva già da 24 anni, giusto?
Ma che tu eri a stento al mondo, credo, Chiara. Voi non so,
sì. No, questa cosa, tanto come tu mi insegni, l'essere ragazze è uno stato dell'anima e non dell'anagrafe, quindi siamo ragazze tutte e rimaniamo.
Infatti, questo è uno spettacolo che per certi versi è appena nato, già, esatto. Appena imparato a camminare, nel senso che con questa riscrittura, rimessa in scena dell'Otello, insieme a, farlo al plurale, non perché sia diventata il Papa, anche una successione purtroppo pare che sia, mi candiderei volentieri, ma non credo che sarò io la prossima. Dunque, dicevo, con Gabriele Vacis, appunto, esatto, l'abbiamo rimesso in scena, ripensato, riscritto, rifatto proprio meno di un anno fa, mm-hmm, perché abbiamo marzo del 2024, ed è stata una, credo, una bella idea, perché esiste anche una sorta di, così, di cura, di custodia, di ecologia di ciò che si produce negli anni, e non riprendere uno spettacolo come Otello, che veramente, come spesso accade con Shakespeare, insomma, prendendo e stando molto fedeli al racconto di Shakespeare, in realtà ci racconta di noi come siamo stati ieri sera e domani mattina, è impressionante ed è molto bello, quindi funziona, sono molto contenta di aver recuperato questo pezzo così importante, vabbè, della mia biografia professionale, ma non solo.
Sì, perché lo dicevamo, lo conoscete in realtà, o meglio, conoscete una versione che non è esattamente quella che vedrete in scena in questi giorni, che si chiamava Precise Parole e che probabilmente con questo titolo sicuramente ricordate. Volevo chiederti, Lella, intanto qual è il percorso, un po' ce lo dicevi, ma anche il tuo percorso che ti ha portato a rimetterci le mani, a riappropriarti di quel testo e anche del titolo, perché la prima volta che l'hai fatto dicevi forse un po' non hai osato usare il titolo.
Un po' così, visto che invece poi quando nel 2007 mi sono regalata come regalo di anniversario, perché il mio primo debutto vero e proprio anche come autrice era dell'87, quindi nel 2007, mm, con Giorgio Gallino abbiamo fatto Amleto, ho avuto più coraggio e l'ho chiamato Amleto. Dovevo passare, insomma, ero un po' intimidita anche perché era la prima volta che con Gabriele Vacis affrontavamo un classico, ci eravamo avvicinati negli spettacoli precedenti, ma insomma questo qui era proprio il racconto di Otello. Ma il fatto di avere cambiato titolo credo che nasca non tanto, insomma, francamente non so quante persone che ci stanno ascoltando adesso veramente l'abbiano già visto, diciamo, più di 20 anni fa, ma perché è proprio stata una maturazione, c'è stato un avvicinarsi alla rimessa in scena, alla narrazione dei classici. Mi accingo tra pochi mesi a interpretare niente poco di meno che Lisistrata al Teatro Greco di Siracusa, quindi, come dire, ormai il titolo almeno me lo posso permettere.
Decisamente, scusate se è poco anche Lisistrata, ti richiameremo anche per la Lisistrata di quest'estate, preparati.
Sostegno, oltre che di un training fisico, perché immagino
Sarà
tosta con Sinigaglia che mi mette sotto, mamma va bene, sono molto contenta, non sarà una bellissima esperienza anche questa, anche perché la Lisistrata che faremo al Teatro Greco in estiva e che ovviamente avrà un allestimento e un cast giganteschi, poi la riproporremo in una nostra versione ovviamente più ridotta nelle stagioni successive, quindi anche questo è un canto alla durata, ecco, non mi interessano più dei progetti che poi finiscano, non che si debba, è quello che stiamo facendo al Carcano, scusate se divago, ma insomma col nostro Milan per esempio, che è stato un progetto sul nostro Milan in 3 stagioni e che speriamo almeno l'ultima, che è quella meno impegnativa dal punto di vista della presenza delle persone sul palco, che possa diventare un appuntamento annuale, proprio perché c'è un legame molto forte col teatro e con la città, quindi insomma lavoriamo, io sto lavorando in quella direzione lì.
Sì, assolutamente, un legame col teatro e con la città, ma anche col presente. Questo ci riporta un po' ad Otello, nel senso che Otello è tradizionalmente raccontata come la storia di un femminicidio, una storia che credevamo di conoscere e che in realtà rischia di porre forse una serie di interrogativi un po' molto attuali, ma anche un po' difficili a questo tempo se la si legge come siamo abituati a farlo. Tu invece la racconti con uno sguardo diverso, cioè racconti Otello anche in un'altra veste, che è il rapporto di Otello a proposito con la città, con la sua città, col suo senso di appartenenza alla sua Venezia.
Ma infatti quando il maieutico Gabriele Vacis mi aveva convinto, cioè adesso facciamo un classico, facciamo Shakespeare, e io gli chiesi quale, lui mi disse Otello, ecco, perché proprio Otello? E lui mi ha detto raccontami la storia, e se tu racconti la trama di Otello in estrema sintesi, come se fosse una notizia del TG, cosa che in effetti faccio all'inizio dello spettacolo, sembra una storia che potremmo avere sentito, letto su un quotidiano oggi o sentito in un qualche notiziario, scusate, proprio perché c'è questa incredibile coincidenza, o se vogliamo permanenza di indizi e di eventi, perché Otello è un lavoratore immigrato, è uno straniero, è il Moro, è un nero, è nato, non sappiamo di preciso dove, ma da un'altra parte. Arriva a Venezia, è estremamente qualificato, riceve un incarico di grande responsabilità, ma soprattutto incanta chiunque, a cominciare da Desdemona che si innamora di lui, di cui lui si innamora, perché racconta delle storie e le racconta magnificamente, in una lingua che non è la sua, è la lingua della patria che lui considera appassionatamente sua, no? Pensa, spera, è convinto di essere stato definitivamente adottato. E invece non è così, perché intanto non ne conosce i codici e poi perché come insomma abbiamo scelto di raccontare nello spettacolo, questa è anche una tragedia del linguaggio, della padronanza di una lingua. Un conto è imparare una lingua, sia pure con passione e venerazione, ma sempre con quella sorta di appunto di reverenza, e un conto è, come succede a Iago, padroneggiarla dall'inizio, dalla nascita, e farne quello che gli pare, senza alcun riguardo per l'etica, per la verità, per... Poi il fact checking, Iago, quel di questi qua di adesso si sono solo adeguati.
L'epoca della post-verità ce l'ha insegnata Iago.
Assolutamente, sì, anche la pre-verità, perché comunque Iago riesce addirittura a raccontare prima quello che dovrà succedere, ed è straordinario, è una questione appunto di estrema rapidità, quindi Iago è sicuramente il personaggio più contemporaneo e più inquietante e ahimè più simile a tanti personaggi che vediamo sulla scena. Sembra quasi, ahimè, ribadisco, che la politica internazionale stia facendo di tutto per rendere il mio Otello sempre più attuale, francamente. Avrei fatto a meno, bastavo io, ecco, mi faccio
assolutamente
il pianeta, ma evidentemente cioè, si vuole così là dove si può, ciò che si vuole, sempre un po' dantesche.
O forse, e questo forse alla fine ci insegna anche a cosa serve il teatro anche oggi. Allora, tu prima dicevi raccontare delle storie, e questo mi porta a parlare del teatro di narrazione. Una tua collega una volta mi ha detto che ha iniziato a fare teatro di narrazione per raccontare una storia perché anche i suoi genitori capissero cosa stava facendo in scena. Tu sei una campionessa assoluta del teatro di narrazione, però volevo chiederti cosa significa per te adesso questo tipo di teatro, come l'hai vissuto anche un po' nella scelta che hai fatto di costruire poi il tuo tipo di teatro?
Ma io credo che in buona parte ci sia stata un po' di casualità, un po' di incoscienza, o forse semplicemente avere avuto un paio di intuizioni fondamentali all'inizio. Intanto io non vengo dal teatro ho scoperto a 16 anni come unica e possibile vocazione della vita. L'ho scoperto dopo, l'ho scoperto avendo fatto delle cose prima, tra cui per esempio aver studiato un po' e aver fatto un po' la politica come si faceva in quegli anni, e quindi questo mi ha portato ad avere un approccio con questo mestiere che è comunque il più bello del mondo, dove però per me forma e sostanza dovevano per forza coincidere, senza nessuno sforzo da parte mia, cioè non potrei interpretare, anche se mi è capitato di interpretare anche di recente testi non certo scritti da me e apparentemente molto lontani da me, ma ci ho sempre, penso per esempio alle nostre anime di notte, che però è un testo che tocca con una grazia e una profondità straordinarie alcuni temi che dovrebbero stare a cuore tutti quanti, per esempio quelli del tempo che passa, del come si vive la vita, che ci dicono che si allunga sempre di più e poi però nessuno ti spiega come fare a viverla. Ecco, per dire. Quindi è questa coincidenza di forme e di sostanza che è un po' la cosa che mi ha guidato sempre, quindi direi che nasce più da lì e poi perché sicuramente quello che a chi mi vede magari per la prima volta in scena sembra una specie di gioiosa ma continua improvvisazione, in realtà è una tecnica narrativa, una tecnica di palcoscenico molto precisa sulla quale ho lavorato in tutti questi anni, e cioè davvero dare la sensazione di ciò che è vero, e cioè che quello che avviene in teatro ogni volta è un unico, non ripetibile, proprio perché la commistione, l'unione che c'è tra chi sta sul palco e chi sta in scena, sì, chi sta sul palco e chi sta in scena sono la stessa roba, scusa.
chi sta in teatro.
Esatto, e così io succedo una volta sola, no in una stagione, nella vita, al mondo, perché mai si darà che le stesse persone si riuniscano tutte per vedere quello spettacolo, proprio quello lì, precisamente. E questo fa del teatro un'esperienza unica, di cui forse il pubblico percepisce solo in parte l'unicità, appunto, ma che in realtà sta in qualche modo sotterraneo, viene colto come valore. Quindi per me è questa la roba che conta, è che davvero ogni volta è unica, e quindi ogni volta tu racconti una storia, quella che è inevitabilmente una prima volta. Poi io non credo anzi mi piace anche molto interpretare dei ruoli, però mi piace forse un po' di più, mi assomiglia di più quando accanto all'interpretazione posso fare anche la narrazione, o per metterla giù molto molto dura, nonostante l'ora antelucana, fare insieme l'esegesi e la mimesi, e così a quest'ora vi ho steso, dai.
No, anzi, ci hai arricchito. In questo spettacolo però c'è, io credo, un saggio perfetto delle tue doti di attrice, che caspita, diciamolo, anche se tu preferisci usare la parola soubrette, in realtà dentro questo spettacolo ci sono i registri, i toni, c'è un modo di stare in scena che ci restituisce tutta la tua politicità. Mi chiedevo che viaggio è adesso, cioè che cosa vuol dire per te adesso metterti in scena anche fisicamente, come lo fai in quello spettacolo. Prima ci parlavi di training fisico, c'è tanto corpo anche qua dentro, cioè, e ci sono delle cose che non ci aspettiamo, c'è il rap, c'è veramente di tutto.
È che, insomma, bisogna pur restare contemporanei, se no ci si rimette, come diceva Olivia Robea, dalla contemporaneità. No, credo che ci sia innanzitutto la percezione dell'enorme privilegio che è poter stare in scena e continuare ad avere un pubblico che ti segue, quindi queste persone e a questa fiducia che ricevi, come minimo devi dare il meglio di te, e che rimane appunto un grandissimo privilegio. Per me è un po' una sfida, ma devo dire, da un punto di vista fisico, molto meno di quanto non temessi.
Ah sì?
Perché appunto, sì, in realtà
mi stanco
persona,
io per te vedendoti, per cui questa cosa mi fa molto...
Che in scena faccio delle cose che non potrei mai fare nella vita senza, non so, se non posso ballare, che peraltro riprenderò brevemente a marzo, faccio dei salti da un'altezza che nella vita non li farei, nella vita nel senso, non lo so cosa succede, ma c'è quella roba lì, per cui diventi anche qualcos'altro quando sei sul palcoscenico, fai cose che non ti verrebbe in mente di fare, e che mi metta a fare un rap sulla base di Mahmood in Otello, appunto, è una roba, a parte che è stata la roba più difficile, ma insomma, questo spettacolo fisicamente è più faticoso e più impegnativo della sua versione di più di 20 anni fa. Questo è carino, no? Cioè, insomma, sì, uno si sente molto privilegiato a poter fare questo senza dover andare in palestra tutti i giorni, perché già vado in scena tutti i giorni, no, la palestra no.
Sì, racconta molto, ecco, questo. A proposito, appunto, di Se non posso ballare, che dovrebbe essere al Carcano adesso, credo,
guarda,
19-24 marzo, 23, sì. Ottimo, sì, al Carcano, quindi c'è anche questa cosa. Faccio un aggancio tra uno spettacolo e l'altro, così facciamo, lanciamo anche quello, vi invitiamo anche al Carcano a vedere anche quello, nel senso che quello è un racconto, è un viaggio in 100 donne, 100 e più in realtà.
Ormai credo che siano 105, 106, 100. Sì, perché... perché e potrebbero essere, io non lo potrei fare ovviamente non in onore un 20, ma potrebbero essere molti di più, perché l'idea che era nata da Serena Dandini del catalogo delle donne valorose, che Serena Sinigaglia mi ha lanciato come regista e coautrice, mi ha lanciato come sfida dicendo: in teatro non puoi fare 30 biografie, ne puoi fare una o due complete o se no 100. Io ho detto certo 100, perché sai com'è, no? Ci piace stupire. E siccome la caratteristica di queste donne che abbiamo scelto è stata quella di essere, intanto di non esserci più, quindi di aver segnato la storia del mondo da Saffo a Michela Murgia, che è l'ultima, ahimè, che abbiamo voluto e purtroppo dovuto aggiungere, è un viaggio straordinario nella varietà, nella policromia, nella bellezza dei talenti delle donne, ma la cosa incredibile è che in questo senso è virale, cioè a ogni santa replica mi vengono a dire: ma come mai non c'è questa, quella, e questo vuol dire che sono tante, ma tante di più le donne che varrebbe la pena raccontare. In questo senso mi sembra di fare un piccolo lavoro politico in senso ampio, in senso alto, che poi diventa anche fecondo proprio perché ne suggerisce altri. E lancio anche questa un po' come anteprima: quando sarò in scena con la ripresa di Se non posso ballare a marzo a Milano, ci sarà anche disponibile in libreria il libro che è il making of, cioè io che racconto Se non posso ballare, come l'abbiamo fatto, come l'abbiamo costruito, e quindi con il testo, ma soprattutto con tutte le osservazioni su come si trasforma praticamente una serie di intuizioni e di nomi in uno spettacolo.
Lella, ti abbiamo tenuto molto più di quanto ti avevamo promesso e mi piacerebbe trattenerti tutta la mattina, ma si
però
vive di fortuna.
No, hai pietà dei tuoi ascoltatori, questa è la vera verità, li rispetti troppo.
E ho pietà di te e di quello che ci hai già regalato, perché nello spettacolo prendi a prestito Ivano Fossati quando dice: si vive di fortune raccontate, e questa è stata indiscutibilmente una grande fortuna, per cui grazie di cuore, Lella.
Grazie a te, Chiara, grazie a tutti voi, buon proseguimento di giornata, come dicono alla televisione.
Grazie.